Grazie, grazie per l'invito, grazie per l'occasione naturalmente di parlare di un tema che vedo che vi sta a cuore, vedo che vi sta a cuore e sta a cuore anche a noi. È molto bello che ci sia una partecipazione così ampia, così variegata, così corale intorno a questo tema, che è il tema di quella che il Nuovo Testamento non chiama, come la chiamiamo noi, Santa Cena, non la chiama, come la chiamiamo noi, Eucaristia, la chiama Cena del Signore. E è molto triste che questo nome sia praticamente scomparso dal linguaggio ecclesiastico fino a tempi molto recenti, perché appunto si è sovrapposto al nome biblico di questa cerimonia, di questo momento di vita comunitaria, si sono sovrapposte le interpretazioni delle chiese e hanno quindi abbandonato quel nome che sarebbe stato molto opportuno ricordare, proprio perché la cena del Signore è diventata la cena delle chiese e non la più la cena. E diventando la cena delle chiese, che cosa è successo? È successo quello che sapete, e cioè che le chiese hanno proiettato sulla cena del Signore le loro divisioni. E quindi è nato quello che in un libro che ho scritto ho chiamato l'apartheid eucaristico, che caratterizza la cristianità non solo contemporanea, da mille anni caratterizza la non comunione tra le chiese d'Oriente ed Occidente, da 500 anni caratterizza la non comunione tra protestantesimo e cattolicesimo romano. Ecco. Non era sempre così. Non era sempre così. Benché dunque, perché la Chiesa, perché la cena del Signore è diventata Chiesa, cena delle Chiese? Perché? Perché? Perché le Chiese hanno considerato la cena loro proprietà. Siccome la amministro io, secondo il linguaggio tradizionale, amministrare i sacramenti, siccome la amministro io, sono io che la possiedo, la faccio mia. Non sono più nella posizione del servo che serve alla mensa, ma non è lui il padrone della mensa. Invece è diventato padrone della mensa. Il ministro è diventato padrone della mensa. Non è la messa, non è l'Eucaristia che fa il prete, è il prete che fa l'Eucaristia. Ecco il primo stravolgimento della cena del Signore. Non è la cena che fa il ministro, è il ministro che fa la cena. Capovolti i rapporti. Uno. E due, l'interpretazione della cena, cioè che cosa succede quando celebri la cena del Signore? Che cosa succede quando celebri l'Eucaristia, la Santa Cena? Chiamalo come vuoi. Che cosa succede? Te lo dico io. Lo so. Lo so. Ah, bravo. E te lo dico io, te lo spiego io. Cioè, l'interpretazione della cena si è sovrapposta alla cena tanto da diventare inseparabile dalla cena stessa. Cioè, se tu partecipi alla cena, devi partecipare alla cena così come la capisco io, non come la capisci tu, come la capisco io, che amministro, che sono il padrone. Quindi questi sono i due fenomeni che hanno trasformato quella che era la cena del Signore in cena delle chiese, la privatizzazione e la sovrapposizione, la privatizzazione clericale, diciamo la parola giusta, la privatizzazione clericale del sacramento, di quello che è, del rito, e la sovrapposizione dell'interpretazione teologica, cattolica, protestante, come tipo ortodossa, qualunque essa sia, la sovrapposizione sul rito, in modo che tu non puoi più ricevere il rito se non ricevi anche l'interpretazione che di questo rito viene data. Ma come dicevo, non era sempre così. Perché sostanzialmente, per quanto concerne l'interpretazione della cena, fin dall'origine si può dire, non posso dire proprio dal Nuovo Testamento, ma forse anche già nel Nuovo Testamento, un sintomo, vi dico solo un sintomo. Soltanto Luca e Paolo, tra gli scrittori del Nuovo Testamento, dicono che questa cena deve essere celebrata in memoria di. Gesù non lo dice né secondo Marco né secondo Matteo, lo dice secondo Luca, lo dice secondo Paolo. Questa memoria, bellissima, importantissima, potrebbe essere già il frutto di una interpretazione, cioè che il rito non è che accade chissà che cosa, accade il fatto che è una memoria. Un modo per ricordare quello che è successo in modo particolare nella croce di Gesù o la moltiplicazione dei pani o altri banchetti che Gesù ha celebrato, ai quali ha partecipato durante il suo ministero terreno, e nella Eucaristia questo viene tutto memorizzato e ricordato, cioè queste parole che non sono comuni a tutti i testimoni, ma soltanto a due, potrebbe rivelare che l'interpretazione della cena comincia molto presto. Ecco. Però non entriamo in questo problema, limitiamoci a dire che nel primo secolo sostanzialmente Poi si possono fare tante precisazioni, ma sostanzialmente le interpretazioni della cena sono due. Quella, chiamiamola realista, cioè quella che dice che nella cena c'è la presenza non solo spirituale, ma corporale di Cristo, questo è il mio corpo, non dice è il mio spirito, non dice è la mia, il mio insegnamento, eccetera, eccetera, è il mio corpo. Allora, una interpretazione dice, lì c'è il corpo, capiscilo come vuoi, ma c'è il corpo. L'altra interpretazione dice no, non c'è il corpo, c'è il sacramento del corpo, cioè il segno del corpo, il pane non è il corpo. Il corpo di Cristo è in cielo, è asceso, lo devi cercare là, alla destra del Padre, non nel pane. Il pane però è il sacramento, è il segno del corpo. E vedendo il pane tu vedi il corpo, la storia di Gesù, la vita, il suo sacrificio, eccetera, eccetera. E vedi anche il corpo glorificato e asceso in cielo. Bene, queste due interpretazioni, cioè l'interpretazione chiamiamola realista e l'interpretazione chiamiamola simbolica della cena, erano presenti nel primo millennio tranquillamente. Nella Chiesa, nella grande Chiesa d'Occidente, e nessuno si scandalizzava, cioè queste due interpretazioni, queste due diverse letture erano tutte accolte, erano considerate plausibili, possibili, legittime. E vivevano tranquillamente nella Chiesa cristiana. È soltanto grosso modo a partire dal 1000, dal Sinodo di Parigi, eccetera, intorno grosso modo all'anno 1000, che invece queste due interpretazioni sono state considerate alternative. Out, o una o l'altra, praticamente ha prevalso l'interpretazione, chiamiamola realista, cioè del corpo presente, tanto che il quarto concilio del Laterano ha proclamato come dogma di fede, cioè verità assoluta della fede, la transustanziazione addirittura, cioè non soltanto che c'è il corpo senza precisare in che rapporto la presenza del corpo di Cristo sta con il pane, ma addirittura la spiegazione di come questo avviene, come la sostanza del pane, senza perdere gli accidenti, come vengono chiamati allora, cioè tutte le cose, le caratteristiche esteriori, la sostanza diventa misteriosamente carne, corpo di Cristo. Dogma di fede. E tutto il resto è eresia. Eresia. Quello che per 1000 anni era stato una tesi possibile diventa eresia. E in nome di quel dogma di fede è stato criminalizzato tutto quello che differiva da questa dottrina rispettabilissima, se vogliamo, ma comunque anche questa è una interpretazione e nulla di più. Per cui la prima grande vittima della scomunica, perché appunto la cena è diventata, lo era già nell'antichità cristiana, ma per altri motivi, per motivi morali, capito? Come sanzione, tu commetti un peccato, va bene, allora come sanzione per 3 mesi sei escluso dall'Eucaristia, per 3 anni sei escluso. Era una sanzione che doveva provocare un pentimento, aiutare il pentimento, la penitenza, si può capire, ma non era l'eresia. Non era l'eresia. Invece adesso una posizione che non sia quella della dottrina della trasustanziazione viene considerata eretica. La prima grande vittima è naturalmente Wycliffe, cioè altre vittime cattoliche prima naturalmente. Il vescovo, non so più come si chiamava, che deve fare un auto da fe, una confessione. Io credevo così, un vescovo, oh, mi sfugge il nome, ma tu lo ricordi. Berengario, ecco, bravo, grazie. Berengario, che lui era prima per la dottrina simbolica, l'interpretazione simbolica, poi dopo questa deve fare una ritrattazione pubblica e viene appunto, dice no, lì c'è veramente il corpo di Cristo, eccetera, eccetera, eccetera. Proprio tipo inquisizione, polizia politica, polizia religiosa, una cosa spaventosa, spaventosa, in nome della verità. In nome della verità. Poi comincia, diciamo, la scomunica di Wycliffe, tanto per fare un nome, questo sacerdote inglese, che anche lui a un certo punto dava l'interpretazione simbolica della cena. Poi Giovanni Hus, riformatore boemo, anche lì, concilio di Costanza, ha massacrato, anzi lo ha anche bruciato per essere sicuro che l'opera fosse compiuta a regola d'arte. E lui tra l'altro non era neanche sul piano dell'Eucaristia, era sostanzialmente ancora cattolico, ma per altri motivi. È stato bruciato, e così, e poi si arriva alla riforma, e lì, allora lì che cosa succede? Succede che questo contrasto tra le due interpretazioni viene vissuta all'interno della riforma stessa, nel conflitto durissimo, più ancora, quasi più intenso che il conflitto con Roma. Lutero lo ha vissuto contro Zwingli, il riformatore di Zurigo, il riformatore della Svizzera, della Svizzera tedesca e della Germania meridionale, un grosso personaggio spiritualmente molto bene attrezzato. Lui sostiene appunto l'interpretazione simbolica della cena e Lutero è violentemente contro di lui, lo scomunica, cioè la scomunica diventa interna al protestantesimo stesso, intorno a questa benedetta cena del Signore. È proprio la fine di tutto, insomma. E quindi più che mai questo apartheid eucaristico si è verificato anche all'interno dello stesso protestantesimo. Non c'era intercomunione tra riformati, cioè quelli della linea Zwingli-Calvino, e luterani, non c'era celebrazione comune della cena, ufficialmente fino al 1973, con Concordia di Leuenberg, che è una cittadina vicino a Basilea. per dire le follie, possiamo dire le follie che sono successe, che sono accadute intorno a questa benedetta cena del Signore. Ora però, che cosa è successo? È successo che nel 2003, siamo ancora lì, c'è scomunica tra Oriente e Occidente, c'è scomunica tra cattolici e protestanti, voglio dire, nessuno più dice sei scomunicato, ma io ufficialmente sono valdese e non posso partecipare alla cena, all'Eucaristia cattolica, ufficialmente. E viceversa, tu sei cattolico, vuoi andare alla Santa Cena valdese o protestante, bravo, vai, però poi vai a messa, perché quella non vale. Sì, è così. Siamo ancora a questi livelli. Ecco. Però, dicevo, c'è del nuovo. C'è del nuovo, e cioè nel 2003, due istituti ecumenici protestanti. Insieme a un istituto ecumenico cattolico tedeschi, hanno prodotto un documento intitolato Abendmahlsgemeinschaft, la comunione nella cena, la parola tedesca è questa qua, che in italiano poi è stato reso con ospitalità eucaristica, è possibile. E hanno elaborato 7 tesi, 7 tesi, relativamente brevi come tesi, ma poi con una lunga spiegazione, argomentazione, molto ben fatta alla tedesca, insomma, è diciamo ineccepibile sotto questo profilo, in cui sostengono che chiamatela come volete, cioè Abendmahlsgemeinschaft vuol dire comunione nella cena, letteralmente, chiamiamola ospitalità eucaristica, poi ci si può intendere, semmai nel dibattito. È possibile, prima di essere d'accordo sulla interpretazione della cena, e prima che le chiese siano unite, ancora in un regime che è quello attuale di chiese fraterne, amichevoli, eccetera, eccetera, siamo tutti, però siamo divisi, le chiese sono divise. 7 tesi, io non vi affliggo con questo mattone di teologia tedesca sul vostro capo, però voglio solo mettere in luce 3 di queste tesi, la 1, la 6, mi sembra la 7, ora poi devo guardare gli appunti. La tesi 1 che cosa dice? Dice che oggi sono quei cristiani che rivendicano la ospitalità eucaristica tra cristiani di diverse confessioni, che devono loro giustificare perché lo fanno. La tesi 1 dice bisogna rovesciare. Sei tu, Chiesa, che impedisci la comunione eucaristica, sei tu che devi giustificare perché la impedisce. Non sono io, cristiano protestante, per così dire, che voglio andare alla messa cattolica, che mi devo giustificare. Sei tu che impedisci la cosa, che devi giustificare perché la vieti. È un argomento ottimo, secondo me. Ottimo, giustissimo, verissimo. Perché effettivamente chi trasgredisce, chi è? È colui che chiede la comunione o colui che la vieta? Cioè, chi trasgredisce non rispetto alla norma, ma rispetto alla cosa, alla cena del Signore, alla sua natura, al suo significato, chi trasgredisce? Cioè tu osservi la norma e trasgredisci la cosa per osservare la norma. Questa è la prima tesi. Sesta, mi pare, quinta o sesta, dice così, cito a memoria, ma la cosa è così. Tutti coloro che celebrano la cena, in qualunque modo, in qualunque chiesa, in qualunque interpretazione, la devono celebrare secondo l'istituzione di Gesù e rispettando la sua volontà. Qual è la volontà di Gesù? Noi la possiamo vedere soltanto nel Nuovo Testamento, nel racconto evangelico. E che cosa vediamo nel racconto evangelico? Vediamo una cosa incredibile, una cosa assolutamente straordinaria, e cioè che Gesù ha celebrato la cena, la prima, la cena modello, alla quale tutte le altre si devono ispirare, l'ha celebrata con Giuda, che già lo aveva tradito, l'ha celebrata con Pietro, che lo tradirà nella notte stessa, lo rinnegherà tre volte, l'ha celebrata con tutti gli altri discepoli, i quali, come sappiamo, sono tutti fuggiti nel momento cruciale, lo hanno tutti abbandonato. Gesù lo aveva previsto nei discorsi di addio: voi mi lascerete solo, ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Cioè, la cena, la prima, la cena modello, è stata celebrata con coloro che in nessun modo ne erano degni, se vogliamo entrare nella logica della dignità. Allora io dico a chi non mi accetta alla cena, dice: ma va bene, tu non mi accetti perché sono protestante, va bene, ma almeno come Giuda mi accetteresti? E quando vado in qualunque cena, in qualunque chiesa, io mi pongo sempre la domanda: ma in questa celebrazione dov'è Giuda? Perché se non c'è, comincio a dubitare che sia la cena di Gesù. Allora, uno può discutere all'infinito sulla volontà di Gesù. Qual è la volontà di Gesù quando ha celebrato, altri dice, istituito la cena del Signore? Certamente non è una volontà esclusiva. Ecco, questo lo possiamo dire tranquillamente. Cioè non è la volontà di escludere qualcuno, di escludere Giuda. Dico, no, mi rincresce, con te non posso celebrare, mi hai appena tradito per 30 denari. No, è troppo. Quell'altro dice, no, 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 prima convertiti, poi vediamo. Capito? Cioè, certamente, se uno dice, devo celebrare la cena secondo la volontà che Gesù, istituendo o celebrando la cena, ha manifestato, beh, allora è chiaro che comunque tu lo possa intendere, ha manifestato una volontà inclusiva e non esclusiva, cioè una volontà che dice no, tu no, ma dice sì, anche tu, anche tu. Sei Giuda, anche tu. Non so se mi spiego. E l'ultima, cioè la settima, ma ripeto, anche le altre meritavano di essere esposte, ma per brevità. È questa qua, forse la più importante. Dicono questi teologi, questi ecumenisti, una cosa che a me pare decisiva, e cioè, quando una chiesa, qualunque essa sia, celebra la cena, celebra qualche cosa che trascende i confini di quella chiesa nella quale la cena viene celebrata. Cioè tu fai qualche cosa che vale per la cristianità, perché è la cena del Signore, non è la cena della Chiesa. Allora se fosse la cena della Chiesa, tu non sei della Chiesa, allora no, non puoi entrare. Se fosse la Chiesa della cena, la cena della Chiesa, allora no, allora soltanto quelli della Chiesa possono partecipare. Ma se, come dice il Nuovo Testamento, come dice l'Apostolo Paolo, è la Chiesa del Signore e non della Chiesa, e allora tu fai qualche cosa che riguarda tutti coloro che in quel Signore credono. Cioè superi i confini della Chiesa particolare nella quale avviene la celebrazione eucaristica. Quindi tu quando celebri un'Eucaristia non la celebri per i cattolici, mettiamo l'Eucaristia cattolica, non la celebri per i cattolici, la celebri per i cristiani, non per i cattolici. E quando tu celebri la cena, chiamiamola protestante, non la celebri per i cristiani. E quindi appunto questo fatto che la celebrazione eucaristica sposta i confini della comunità eucaristica, la quale comunità eucaristica è più grande della comunità ecclesiale. Non ho bisogno di essere cattolico per partecipare all'Eucaristia cattolica, perché l'Eucaristia cattolica non è solo per i cattolici, perché è del Signore e di tutti quelli che bene o male credono in questo Signore. Ecco. E questo secondo me è un argomento fondamentale, è proprio anche l'argomento che scardina quella fatale identificazione tra la propria comprensione della cena e la cena stessa. La cena trascende la mia interpretazione della cena. Io sono un pastore valdese, do la mia interpretazione, giusta o sbagliata che sia, ma la cena è più grande della mia interpretazione. E allora concludo dicendo che cosa? Dicendovi quello che penso di questo argomento. Quello che ho detto finora era una sorta di informazione generale, ma vi dico quello che penso io. Io penso che la cena del Signore è costituita da tre elementi: pane, vino e parola. Quelle parole, non altre, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, che sono tutte riferite dai tre evangelisti e da Paolo. Quindi, no. Ecco. Quando io in una celebrazione, dovunque avvenga, in chiesa, fuori dalla chiesa, in una chiesa A, nella chiesa B, C, D, eccetera, se ci sono questi tre elementi, per me c'è lì la cena del Signore, perché la cena del Signore è fatta da queste tre cose elementari. Le interpretazioni del ruolo del ministro, che nel cattolicesimo, almeno ufficialmente, è decisiva, senza prete non c'è la messa, non c'è. È il prete che fa la messa. Quindi tutte le interpretazioni, quella realista della transustanziazione, quella simbolica, eccetera, tutte buone, tutte cattive, non mi interessano, non sono costitutive della cena. Io partecipo alla cena con, ovviamente, con la mia interpretazione, che non impongo a te se ne hai un'altra, né viceversa. È soltanto se noi siamo capaci a distinguere cena dalla sua interpretazione teologica, giusta, sbagliata, buona, cattiva, è soltanto se riusciamo a fare questa separazione che è possibile appunto l'ospitalità eucaristica, cioè la partecipazione di tutti i cristiani, aggiungiamo battezzati, anche se ci sarebbe poi da discutere, tutti i cristiani battezzati, indipendentemente dal modo con cui loro intendono la cena. Ultimo punto, non l'ho elaborato perché devo chiudere, ma il ministro, il ruolo del ministro, secondo me, è un ruolo decisivo, cioè voglio dire importante, ci deve essere naturalmente uno che presiede una mensa, ma non è costitutivo della cena. Quello che costituisce la cena sono le parole di Gesù, ma che le parole di Gesù le pronunci io, le pronunci Andrea Grillo o le pronunci Mira, sono le parole di Gesù. Non è chi le pronuncia che dà valore alla parola, ma è il contrario, è la parola che dà valore alla cosa, che la fa essere, che la costituisce. Quindi, a mio giudizio, il ruolo del ministro è assolutamente importante, naturalmente. Se non c'è caos, non c'è ordine, non c'è comunione, effettivamente non c'è comunione, ma non nel senso che è il ministro che crea la cosa, ma è il contrario, è la cosa, la mensa del Signore che esige l'opera del ministro. Ecco, io vi ringrazio e...
Grazie.
Grazie per questo invito, grazie a Paolo con cui nell'ambiente di Sant'Anselmo da molti, molti anni, anche prima che noi ci fossimo, lo stile appunto di questo dialogo che oggi facciamo qui davanti a voi è a Sant'Anselmo vecchio quasi di 50 anni e questo è un bel segno nel cuore di Roma della volontà di ascoltarsi e imparare uno dall'altro, diciamo così, ecco. E io ho strutturato il mio discorso in quattro passaggi e vedrete che ci sono tanti punti di consonanza, qualche punto di, non, veramente non di divergenza, ma di distinzione da quello che ha detto Paolo questa sera, e nella direzione appunto di un cambio di approccio all'Eucaristia. Il vero problema che emergeva dalle parole di Paolo è che hanno fatto anche una bella rassegna, molto sintetica, di una storia piena di tensioni, piena di incomprensioni, tra cattolici, protestanti, tra l'Occidente e l'Oriente, e all'interno poi del protestantesimo, ma anche del cattolicesimo, perché appunto sulle cose che lui ha dato per certe come cattoliche, i cattolici sono molto più cauti, è sempre bello, no? Il cattolico ti dice cosa sei come protestante, no? E il protestante ti dice cosa sei come cattolico e il soggetto appunto si sente schiacciato su un'interpretazione, no? La res, dobbiamo cercare la res. Allora, è ovvio che ci sono tradizioni diverse, che non sono soltanto, attenzione, vedrete che su questo insisterò alla fine, io sono d'accordo con Paolo nel dire distinguiamo bene la res dalla interpretazione, ma attenzione perché si danno le identità ormai strettamente strutturate sull'unione di res e interpretazione. Quell'ospitalità eucaristica che oggi è possibile soltanto, diciamo, nelle catacombe, che domani potrà essere ufficiale, nella ufficialità dovrà accollarsi tante differenze da gestire, perché quelle non è che scompaiono dall'oggi al domani, e bisogna portarle con dignità, con fiducia, ma anche con sofferenza. Perché ogni tradizione si sente ancora, anche se non lo è più, si sente ancora pregiudicata, messa in questione da una tradizione diversa. Ci siamo, diciamo così, lasciati educare da questa identificazione della verità con un'interpretazione, ma questa ha un'inerzia molto lunga, secolare. Se anche domani dovessimo proclamare la verità che Paolo ha detto, e cioè lì dove si celebra la cena del Signore, a qualunque tradizione tu appartenga, lì sei accolto e riconosciuto, ma sei accolto e riconosciuto da una tradizione specifica e tu hai le tue specificità. E in queste specificità a volte mettiamo in gioco l'essenziale. E su questo appunto io cerco di riflettere, ma i quattro passi, ve li dico, li preannuncio, diciamo così, sono prima una lunga premessa in cui cerco di identificare le questioni aperte più urgenti, poi faccio molto brevemente un percorso di autoriflessione cattolica. Diciamo, nella storia che ha raccontato Paolo, io voglio, per quanto posso, dirvi come il cattolicesimo si è messo in questione. Ogni tradizione, per fare la fatica di mettersi in relazione agli altri, deve mettersi in questione, evidentemente. Qualcuno lo farà di più, qualcuno lo farà di meno, ma tutti debbono problematizzare le cose a cui sono tanto attaccati e che forse sono non del tutto chiare e non del tutto giuste. e quindi sarà questo il secondo passaggio, arrivo ad alcune conseguenze e poi parlo appunto di come affrontare il superamento dell'apartheid. Io ho letto il libro di Paolo e lui usa appunto questo termine che mi sembra efficace, nel senso di dire viviamo un regime di separazione che sembra insuperabile. Si può superare, io sono convinto che si possa superare e cerco di chiarirlo. Allora, cominciamo dalle premesse. Le diverse tradizioni, dopo lunghe lotte, divisioni, anche sanguinose, perché su questi temi abbiamo fatto scorrere il sangue, e di questo dobbiamo renderci conto nel momento in cui affrontiamo non questioni apparentemente soltanto dogmatiche o di espressione, ma di strutture, di forme di vita. Comunione eucaristica ha in sé un valore ecumenico. In questo sono perfettamente d'accordo con Paolo. Dire comunione eucaristica dice qualcosa che non soltanto la Chiesa gestisce, ma che è radice di ciò che la Chiesa è. Per cui è più di quello che la Chiesa sa di essere. E insisto anche sul fatto che oggi, in modo particolarmente acuto, sentiamo la possibilità di cambiare metodo. L'ecumenismo a lungo, in modo non unilaterale ma diciamo prevalente, ha ritenuto che dialoghi anche come questo creino le premesse di carattere teorico, dogmatico, dottrinale, perché si crei un accordo dopo il quale, essendoci accordati sulle dottrine, potremmo procedere alle pratiche. Questo ha, diciamo, un vizio intellettualistico, cioè che i cattolici vivono a modo loro, i protestanti in un altro e per certi versi anche gli ortodossi ce l'hanno, mentre bisogna ritornare a dare il primato all'atto, all'azione rituale. Questo nelle diverse tradizioni nell'ultimo secolo è un elemento che è molto maturato, cioè capire che l'azione è più ricca e più profonda della migliore dottrina che la spiega, del miglior magistero ufficiale che te la presenta. Che il magistero sta sotto l'Eucaristia e non sopra. Questo cattolicamente si può dire. È il frutto dell'ultimo secolo, travagliato. Non tutti i cattolici lo sottoscriverebbero, ma i documenti ufficiali lo dicono. Dunque, si potrebbe dire, rilanciamo la comunione a partire dalla cena del Signore, non per arrivare alla cena del Signore. La pretesa è che si possa partire dalla cena. Il fatto che la messa e la liturgia possano situarsi non alla fine ma all'inizio dovrebbe essere per un cattolico chiaro almeno dal 1963. Prima si è citato 73, diciamo per questioni interne alla tradizione protestante, noi 10 anni prima non abbiamo fatto lo stesso passo, ma abbiamo capito che l'atto liturgico fondamentale, cioè l'Eucaristia, è un inizio, non semplicemente un punto d'arrivo, è un inizio. Ciò non toglie tuttavia che, dovendo fare le cose seriamente, non possiamo semplicemente cullarci su questa idea, dentro questa idea. E riconosciamo che almeno ci sono 3 livelli problematici in cui è necessario lavorare ancora. E cioè, prima di tutto, la presenza del Signore, il Signore che viene in mezzo ai Suoi. E qui, attenzione, non soltanto elaborare una teoria della presenza, non dico alternativa, ma diversa rispetto alla classica transustanziazione, ma occuparsi di un aspetto ulteriore che la transustanziazione non affronta, e vedremo che questo è uno dei limiti della tradizione. Quella che Trento, notate bene, io su questo non sono d'accordo con Paolo, ma appunto il dibattito è aperto anche tra i cattolici, io non sono affatto d'accordo che né il Concilio Lateranense IV né Trento formalmente coprano la transustanziazione di valenza dogmatica. la usano, Trento lo dice nel modo più chiaro, come la migliore spiegazione. Dicono così. È la formula migliore, ma non dicono non puoi che dire così. Le pratiche, i processi sono un'altra cosa. Dal punto di vista dogmatico non siamo vincolati dalle affermazioni né della Lateranense IV né di Trento. Per dirvi un nome che questa cosa l'ha detta con molta forza, Giuseppe Colombo, che ha insegnato a lungo qui teologia sistematica con grande autorevolezza a Milano, negli ultimi testi che ha scritto sull'Eucaristia, questa cosa l'ha ripetuta molto. Noi siamo vincolati alla presenza reale, non alla forma della sua spiegazione. E questo, dunque, detto dal cattolico, è anche liberante in termini di spazio di manovra effettiva, no, non rubata al Magistero, ma che il Magistero garantisce. Secondo, e vedremo appunto che la presenza è dunque presenza sacramentale e presenza ecclesiale. Il corpo di Cristo che riconosciamo presente è presente come sacramento e come Chiesa. Questo è un tema che la tradizione del primo millennio ha molto coltivato, che il Medioevo non ha trascurato, ma che venendo verso di noi abbiamo quasi totalmente dimenticato, salvo il recupero dell'ultimo secolo. Secondo punto, la struttura della celebrazione con la sua relazione al sacrificio di Cristo, ma anche con la sua concentrazione solo sulla consacrazione. Questo è un secondo punto in cui la tradizione cattolica nell'ultimo secolo ha profondamente rielaborato il proprio sapere. Terzo, ed è forse il punto che percepiamo come più delicato, i ministri dotati di autorità e il loro riconoscimento reciproco tra le diverse confessioni. Lo diceva, concludendo, Paolo, io credo che anche da questo punto di vista il ruolo del prete nella messa, negli ultimi 100 anni, è stato profondamente ripensato dalla tradizione cattolica. E su questo, appunto, si aprono nuovi scenari. Ciò che su questi tre livelli possiamo identificare come problematico o come inaccettabile, reciprocamente, ognuno rispetto alle posizioni altrui, non dovrebbe essere risolto in anticipo, quasi come una condicio sine qua non. Se non ci siamo messi d'accordo sul ruolo del ministro, sul tipo di presenza, sul rapporto col sacrificio, sul ruolo, sulla celebrazione, non si può vivere la celebrazione concreta. Il vero discrimine non è questo previo accordo dottrinale. Non abbiamo bisogno qui di un preambolo in cui ci mettiamo d'accordo, dopodiché la cosa si può fare. Penso che questo non sia oggi la strada da seguire. Piuttosto, il preambolo di cui avremmo bisogno dovrebbe essere quello di far maturare nelle diverse confessioni la disponibilità a leggere le differenze non come mancanza di comunione, ma come ricchezza nella comunione. Leggere la differenza dell'altro non come quella mancanza che mette in gioco l'esperienza, ma come una differenza che arricchisce l'esperienza. Questo è il passaggio, ed è un passaggio, come capite, che non è solo e anzitutto un passaggio centrale, ma è un passaggio periferico. Bisogna creare una cultura che nasce appunto con la conoscenza, con la frequentazione, in cui la differenza dell'altro, io non la leggo come la minaccia per la verità che io dico diversamente, che io penso diversamente, ma come ricchezza di esperienza originaria. Diverse teorie sulla presenza, diverse comprensioni del rapporto col sacrificio, diversi modi di esercitare l'autorità sono stati percepiti nella storia come gravi motivi di rottura della comunione. Ognuno si è sentito negato dall'altro. Questa è la verità. Noi l'abbiamo non è la verità assoluta, ma è la verità delle percezioni che abbiamo vissuto nei secoli. La diversità dell'altro percepita come negazione della verità. Oggi, nella reciproca disponibilità, che costa sempre tanto a tutte le parti in causa, questo dobbiamo metterlo in gioco, è in conto, questo costa. Al cattolico di fronte al protestante, al protestante di fronte al cattolico, all'ortodosso di fronte al cattolico di fronte all'ortodosso. La differenza dell'altro, che è maturata nei secoli in gravi dissidi, in lotte, in scomuniche, in uccisioni, diventa il ricordo di tutto questo. E quante volte il cattolico sente ripetere lo specifico protestante come se fosse stato costruito apposta per insultarti. Come se il protestante facesse così solo per farti maramao, per prenderti in giro. E guardate che la radice del dissidio è poi diventata questa. Oggettivamente oggi saremmo astrattamente molto disponibili se non avessimo dietro una storia complicata che dobbiamo, diciamo, non solo sopportare, ma supportare in termini di una reazione adeguata, perché se non lo fai, astrattamente la cosa la puoi fare, quando ti accingi a farla esplode nelle tue mani. Dunque, ciò che cambia è anzitutto la percezione dell'altro e del suo mondo. Per entrare in sintonia, per percepire l'altro nella sua ricchezza, per costruire percorsi reali di comunione, non dobbiamo soltanto preoccuparci di tradurre le tradizioni altrui nelle nostre categorie. Questo è un lavoro che si è fatto e si è fatto già molto, ma non basta. Ma si tratta di imparare la lingua dell'altro, con tutte le sue regole. Questa è un'immagine che io prendo da un luterano, Lindbeck, che nel suo bellissimo, piccolo, grande capolavoro, La natura della dottrina, dice: la svolta nel pensare la dottrina è pensarla non come un atto di traduzione, passare da una dottrina all'altra, il confronto tra dottrine, ma la fatica di imparare una lingua diversa, per certi versi intraducibile, di cui capisci il fascino solo se impari a parlarla. Per farlo non dobbiamo solo studiare le lingue, ma dobbiamo praticarle. La pratica comune della preghiera, della liturgia, della fede, della carità è una delle condizioni per sperare e per fare comunione. Non si tratta dunque di inventare una forma ecumenica di cena, di messa, di liturgia, ma di riconoscere che la Eucaristia, la Santa Cena, la Santa Liturgia è in sé visceralmente una questione di unità che richiede da noi un altro approccio. Primo punto. Passo al secondo. Che vi diceva un'autoriflessione cattolica tra Occidente e Oriente, fatta appunto meditando sulle vicende che in Occidente si sono sviluppate, soprattutto diciamo dal Medioevo in poi, e nel rapporto con un Oriente che è rimasto, diciamo così, su stili da primo millennio, che noi facciamo fatica a capire. Dunque, e qui io elencherei 5 punti di questa, diciamo, autoriflessione, che è anche conversione, autocritica, coscienza che dobbiamo in questo campo fare molto meglio di quello che abbiamo fatto prima. E questo certo è impegnativo, ma bisogna farlo. A partire da alcune parole profetiche che sono, per esempio, sempre in Sacrosantum Concilium, sempre nel 63, nel documento sulla liturgia, al numero 7 si dice della presenza di Cristo in molti modi. Cristo è presente nella sua Chiesa in molti modi, non solo nella forma per antonomasia, alla quale, diciamo, tutte le tradizioni sono legate, ma il cattolicesimo si è legato in un modo particolarmente stretto, sotto le specie del pane e del vino. e anche nel dirlo usiamo in modo appunto non dogmatico ma esperienziale, linguistico, diciamo la cosa della presenza con questa parola sotto le specie che è diventata fuorviante, questo lo dobbiamo dire e lo dico da cattolico romano. L'espressione che ancora ripete Sacrosantum Concilium, sotto le specie, è un'espressione problematica che ci impedisce di fare esperienza, custodisce la verità ma ci impedisce di fare esperienza, e questo, guardate, è un problema ecclesiale. Allora, oltre alla presenza sotto le specie, la presenza nella parola proclamata, la presenza nel ministro, la presenza nella preghiera, la presenza nell'assemblea radunata, sono modalità della presenza che cambiano l'esperienza eucaristica. Tanto è vero che sulla base di quel testo si è voluta, il Concilio ha voluto, la riforma della liturgia. A volte noi non pensiamo che quel testo è un testo programmatico per cambiare l'esperienza dell'Eucaristia. E qui sono solo due le generazioni che hanno fatto questa esperienza per ora, dico le generazioni cattoliche, siamo giusto all'inizio. Secondo aspetto, che ovviamente in qualche modo traduce questa indicazione generale, la ristrutturazione e riqualificazione della liturgia della parola. A volte bisognerebbe dire, udite, udite, quella parte lì della messa è una liturgia. Non è semplicemente, noi, nonostante tutta la ricchezza che il Concilio e la Riforma ci ha donato, in termini di esperienza testuale, spesso il nostro vissuto nella liturgia della parola è il vecchio vissuto della parte iniziale, preliminare, pedagogica, didattica della messa. La chiamavamo così fino all'altro ieri. Ora, recuperare la liturgia della parola come una liturgia vuol dire fare esperienza della presenza in quella forma, sacramentalmente in quella forma. E questo è appunto una grossa partita che è solo iniziata. Terzo passaggio, un po' più tecnico, è, diciamo, con la riforma liturgica il cattolico oggi trova la consacrazione contestualizzata nell'anafora, nella preghiera eucaristica. Questo, vedete, in realtà significa recuperare non semplicemente la presenza reale che definiamo con la transostanziazione, ma la presenza ecclesiale di Cristo. La forma rituale con cui questa cosa è detta è non solo consacrazione, ma istituzione della cena dentro la preghiera eucaristica, memoria dell'istituzione all'interno della preghiera eucaristica. Questo cambia, diremo così, gli equilibri interni all'Eucaristia. Vedete, su questo appunto potrebbe aver buon gioco chi dicesse dall'esterno, ma in realtà che cosa è cambiato? Se in alcune chiese, spero sempre la minoranza, però mi accorgo a volte girando che non sono, almeno nella mia esperienza, una volta era la minoranza, oggi è quasi la maggioranza di chiese nelle quali mi trovo a celebrare l'Eucaristia e sento il campanello suonare e poi suonare di nuovo. Quel campanello che suona è la memoria atavica sul fatto che l'atto di partecipazione è necessario solo alla consacrazione. Vuol dire questo, vuol dire che, attenzione, un attimo, tutti fanno la stessa cosa, si risuona per dire ognuno torni alle devozioni sue. Questo è. La funzione del campanello è discriminare nella messa tutto ciò che è ad abundantiam e ciò che è essenziale. Il superamento del campanello è molto difficile se non è accompagnato da una teologia, da una pastorale, da una comprensione profonda di ciò che è in gioco. In gioco è la relazione tra la presenza sacramentale e la presenza ecclesiale. Questo è il punto. Quarto punto, un punto di nuovo di grande rilancio del rapporto con i fratelli protestanti, e cioè il recupero della strutturale concatenazione preghiera eucaristica, non solo consacrazione, rito di comunione. Il rito di comunione torna a essere il rito della preghiera eucaristica. Qui in Italia, soprattutto Enrico Mazza va onorato per aver riletto questa cosa con la più grande acutezza. Enrico Mazza dice così: con la riforma liturgica, in modo incipiente, ancora poco chiaro nella percezione comune, noi siamo passati dall'identificare nella messa come rito la formula sulla materia detta dal prete, che è la consacrazione, perché la consacrazione è la formula sulla materia detta dal prete. Siamo tornati alla tradizione del primo millennio, in cui il rito è la preghiera eucaristica, dentro la quale c'è la memoria della istituzione dell'Eucaristia, a cui corrisponde il rito della comunione. E guardate, questo è non soltanto archeologismo patrologico cattolico, ma rilancio del rapporto col protestantesimo, in particolare con Lutero, perché lì si è consumata una parte decisiva della frattura. L'idea che la presenza sia durante la comunione e invece per noi solo durante la consacrazione, al punto da rendere per i cattolici opzionale fare la comunione, salvo per il prete. Uno degli effetti dello scontro tra protestanti e cattolici è stato per i cattolici che nel messale di Pio V, 1570, non c'è il rito della comunione del popolo. Non l'hanno nemmeno scritto, per non sbagliarsi. Poi è stato reintegrato perché si sono resi conto di aver fatto uno svarione. E quante volte nella polemica vuoi avere talmente ragione che dai torto anche a te stesso. Vuoi talmente aver ragione verso Lutero che dice no, la presenza è nella comunione, che dici no, è solo nel sacrificio, al punto tale che la comunione nemmeno la facciamo. E guardate che l'onda lunga di questa decisione di allora è che io da bambino ho ancora visto da chierichetto molte signore anziane fare la comunione a messa finita. O anche prima, ma comunque aspettavano che fosse finita, perché in questo modo si prendevano due piccioni con una fava, facevi la comunione e facevi anche professione di non essere luterano. Dietro c'è questa memoria, no? Di smontare, diciamo così, l'esperienza in parti e garantire soltanto quella che, ahimè, anche San Tommaso chiamava l'atto essenziale, cioè la consacrazione, e tutto il resto era semplice usus, tra cui la comunione. Ultimo aspetto, che apparentemente è piccolo, ma è tutt'altro che marginale, e cioè il recupero dell'esperienza più perfetta di comunione, cioè quella che il Concilio chiama comunione sotto le due specie e che noi possiamo chiamare comunione al pane e al calice. Ora, di questi cinque punti proviamo a trarre qualche conseguenza. Prima conseguenza: la presenza del corpo di Cristo è insieme sacramentale e ecclesiale. Anzi, proprio il riconoscimento che San Tommaso d'Aquino, in modo molto autorevole, ha compiuto nella Summa Theologiae e in altri scritti, e cioè che l'effetto di grazia ultimo dell'Eucaristia non è la presenza sotto le specie del pane e del vino, la presenza sacramentale, ma la presenza ecclesiale, cioè l'unità della Chiesa. Per San Tommaso, tutte le volte che arriva a questo punto, distingue la presenza nel pane e nel vino dalla presenza ecclesiale e dice quello è l'effetto intermedio e l'effetto ultimo è l'unità della Chiesa. Questo lo abbiamo detto anche quando la tradizione si era più irrigidita soltanto sulla consacrazione. Oggi, da 50 anni, poco meno, lo celebriamo almeno domenicalmente, in una coscienza a volte lucida, più spesso piuttosto opaca, altre volte come se nulla fosse cambiato. Uno degli effetti della riforma liturgica è appunto che è possibile celebrare i nuovi riti con la mentalità, l'atteggiamento, la spiritualità dei vecchi. E questo, purtroppo, le riforme liturgiche arrivano fino dove possono, e cioè ti danno in mano un testo nuovo. Riempirlo di un'altra esperienza fa parte di un percorso molto più complesso. Secondo aspetto, questo recupero dell'unità della Chiesa come contenuto dell'Eucaristia conduce a una ricomprensione della sequenza complessiva, parola, anafora, comunione, che sostituisce la centralità essenziale della consacrazione. Dunque, l'accesso alla messa, all'Eucaristia, è l'accesso a liturgia della parola, grande preghiera eucaristica, comunione. Questa è la sequenza. Al centro della preghiera eucaristica rimane, evidentemente, con tutta la sua potenza, il racconto dell'istituzione, che prende senso da tutta la sequenza, non ha senso solo di per sé. L'Eucaristia ha una logica più che necessaria e potremmo dire sovraessenziale alla distinzione tra e senza uso, che vi dicevo prima, di Tommaso, e che è entrata, diciamo, nella prassi fino agli anni 50, che rivolge l'attenzione soltanto alla formula, alla materia, al ministro, si sostituisce l'articolazione tra forma rituale, materia simbolica e relazione tra presidenza, ministeri e assemblea. E questo è, come dire, il nuovo orizzonte è: non c'è solo la formula, le parole del Signore suonano dentro una forma verbale, rituale, molto complessa, che prende luce dalle parole del Signore, ma rilancia luce su quelle parole. È materia simbolica, non soltanto pane e vino, ma appunto il pane e vino dato, ricevuto, mangiato, bevuto, in una dinamica di ascolto della parola che arriva alla comunione. E, come diceva già Pius Parsi negli anni 20, che è stato uno dei profeti del Concilio, Pius Parsi diceva: l'Eucaristia, la liturgia, non è per i preti, ma è per la Chiesa. E in qualche modo, diciamo, un cattolico romano austriaco, con il suo linguaggio, diceva una cosa molto simile a quella che diceva Paolo, col linguaggio invece non cattolico e non austriaco, diciamo così, almeno. Appunto, e qui il mutamento di questa prospettiva determina un mutamento nella concezione del ministero. Se la liturgia è anzitutto azione di Cristo e della Chiesa, che liturgicamente comporta una actuosa participatio di tutto il popolo di Dio, questa ricomprensione rilegge il ruolo del presbitero vescovo come presidenza di una celebrazione dell'assemblea e non come celebrante. Qui il linguaggio che parliamo smentisce la tradizione più recente. Continuiamo a dire, io lo ripeto alla noia, a Sant'Anselmo, che è il posto forse nel mondo dove si studiano più queste cose, i nostri giovani, ma a volte anche anziani preti, alla mattina dicono: oggi chi celebra? E se ci sono io, dico: tutti come sempre. E mi guardano storto. Dice: ma che cosa dici? Perché celebrare è l'atto di tutti, solo uno presiede, alcuni gestiscono ministeri, ma tutti celebrano. Questa è la novità, e questa è una novità potentissima. Mediator Dei è ancora nella vecchia mentalità, e siamo nel 47, Sacrosanctum Concilium apre un discorso che è molto antico, ma molto nuovo. Da 700-800 anni non ne capivamo più niente, e 50 anni dopo siamo ancora un po' confusi, diciamo così, ecco. Sgravando dalle spalle del presidente la responsabilità della celebrazione, questa lettura può rendere possibile immediatamente, in campo cattolico, il cammino verso il riconoscimento della comunione nelle differenze piuttosto che della scomunica delle differenze. E vengo all'ultimo punto, che ho intitolato Apartheid e gioiosa, faticosa tolleranza delle differenze. Ho usato il termine che ho preso dal libro di Paolo, che è un termine efficace. Se allarghiamo lo sguardo, credo possiamo riconoscere che la radice più feconda della tolleranza tardomoderna, che abbiamo imparato a vivere in questo mondo, non è la indifferenza per le differenze, ma la non indifferenza per le differenze. La tolleranza fiorisce dove c'è non indifferenza per il diverso da te. Come ha riconosciuto Paolo nel suo libro, nel momento in cui la ospitalità eucaristica potrà essere formalmente consentita, dovremo esercitare in modo nuovo una forma di tolleranza, direi, interessata. E vorrei fare un esempio sulla comprensione diversa della presenza del Signore crocifisso e risorto nella comunità eucaristica a partire da tradizioni diverse. Allora, lo crediamo presente, ma in modi diversi. Ora, i modi diversi non sono soltanto nelle teste, ma nelle forme liturgiche, nelle forme delle chiese, nei tempi, nei canti. Cioè, tutto ha risentito di questa diversa interpretazione. E questo crea, come dire, una vicinanza di tradizioni diverse che possono facilmente far scintille. Che ne è in particolare del pane consacrato dopo la fine della celebrazione? Qui, proprio a livello della pratica diversa, saremo messi alla prova con le nostre comprensioni, con le nostre tolleranze. Allora, provo a immaginare appunto la descrizione di due diversi ambiti confessionali e delle loro necessarie nuove capacità di tolleranza. Comincio dal cristiano cattolico. Potrà certamente il cattolico continuare a custodire la particola consacrata, potrà continuare a riporla nel tabernacolo, a farlo oggetto di adorazione e persino a partecipare alle 40 ore, pensate un po'. Ma dovrà rispettare la possibilità che altri cristiani, in un cammino di vera comunione, possano non compiere questi atti, senza per questo negare la presenza del Signore nell'Eucaristia. Perché il problema è che il cattolico, se non vede che l'altro fa come lui, dice, è perché quello pensa che non sia presente. Vediamo il cristiano evangelico. Ovviamente nel primo ruolo ho potuto immedesimarmi più facilmente. Il secondo lo faccio, come dire, per astrazione, perché appunto non è la mia tradizione, ma immagino che il cristiano evangelico potrà certamente continuare ad abitare la Santa Cena con il canto, con la predicazione, con il sermone, con la carità, e potrà riconoscere il Signore presente nel momento in cui il pane spezzato e il calice condiviso vengono partecipati ad ogni membro dell'assemblea. Ma anche lui dovrà rispettare, come una possibilità diversa dalla propria, che altri cristiani possano abitare l'aula eucaristica anche in assenza di celebrazione, per sostare in preghiera o per adorare il Santissimo Sacramento. E questo è inevitabile, che queste due tradizioni, ne ho considerate solo due, astraendo sulla specificità di qual è il protestante di cui sto parlando, perché appunto tra di loro le pratiche da questo punto di vista hanno un margine di varietà più ampio di quanto non ci sia anche tra cattolici, perché anche i cattolici da questo punto di vista non sono tutti uguali a Milano, a Napoli o a New York. Allora, una chiesa veramente ospitale, ossia che viva la coscienza di essere ospitata dal suo Signore, potrà scoprire in queste differenze una grande ricchezza reciproca. Comincerà a guardarle non con sospetto, ma con interesse. E faremo fatica, eh? Nonostante oggi non siamo più né nel 1500 né nel 1700 e neanche più nel 1930, ma nel 2017 faremo ancora fatica. Senza che l'uno pregiudichi gli altri, e senza che nessuno debba sentirsi squalificato dal giudizio di un'esperienza o di una tradizione diversa. L'unità fondamentale sul Signore che viene in mezzo ai Suoi, nella parola e nel sacramento, può essere il principio radicale di una feconda, reciproca ospitalità e comunione. Per continuare a mangiare e bere con Lui, per Lui e in Lui. O, per parafrasare una parola di Agostino straordinaria, per riconoscere che nella comunione eucaristica facciamo tutti l'esperienza toccante in cui il Signore prega per noi, prega in noi ed è pregato da noi, come unico sacerdote, come capo del corpo e come figlio di Dio. Se sapremo muoverci in questa direzione, esigente ma promettente, non tarderemo a trovarci intorno alla stessa mensa, con lo stesso Signore, nello stesso Spirito, verso il medesimo Padre. Vi ringrazio.